Modem.
Parte Bottani, la parata di Fabra che intuisce la conclusione di Mattia Bottani.
Si è svegliata la curva.
Colpo di testa, manca la presa Saldi e lo Zurigo sulla ribattuta con Sara realizza il gol dell'1-0. Vanamente i bianconeri vanno a chiedere un fallo sul portiere al 41esimo. Si sblocca la finale della Lecce Grunda. Zurigo 1-0.
Non abbiamo giocato con la lucidità, però penso che non tutti hanno dato tutto quello che avevano. Noi abbiamo perso un'occasione, ragazzi hanno perso un'occasione per poter fare Europa.
L'ha buttata via, peccato il rigore perché lì è cambiata tutta la partita. Mo grazie di cuore.
Sì, col cuore a Zurigo, però non sono andata perché avevo un po' paura dei tifosi, sono sincera.
Un saluto a chi ci sta ascoltando dalla redazione di Modem, oggi con Bettina Müller al microfono e Paola Latorre alla regia. Sua anche la copertina sonora che ci porta alla Coppa Svizzera di calcio scivolata via a Lugano ieri a Lecce Grundy Zurigo. Ora non ci vogliamo pensare troppo, ma vogliamo piuttosto dare uno sguardo d'insieme alla stagione appena conclusa e vedere quali sono le prospettive a livello di persone, di risorse finanziarie e di problemi da affrontare per il Football Club Lugano. Nella seconda parte della trasmissione parleremo poi della sicurezza e dei costi crescenti, anche pubblici, per gestire i tifosi violenti. Io saluto Angelo Renzetti, presidente del Football Club Lugano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, il Lugano è rimasto in Super League, questo era l'obiettivo della stagione ed è stato raggiunto. La sconfitta di ieri che conseguenze ha per lei?
Conseguenze, io non ho mai fatto calcoli sulla vittoria di Coppa Svizzera perché inizio stagione era un'utopia. Adesso avevamo l'opportunità enorme, irripetibile, credo, sia a livello d'opportunità, perché siamo andati in una finale con una strada abbastanza agevole, sia a livello di finale dove avevamo una squadra un po' disastrata e noi eravamo andati al meglio. Comunque è stata un'occasione persa, ma è più grande la soddisfazione di aver mantenuto il posto in Super League che la tristezza di aver perso questa finale.
Ecco, e se pensa alla stagione appena conclusa, quali sono stati per lei i momenti migliori e quali quelli peggiori?
Ma i momenti migliori credo che siano state un po' nell'insieme, dapprima l'arrivo di Zeman, poi il finale del giro d'andata alla grande, il fatto che la partita di Zurigo che abbiamo vinto 4-0, e poi questa finale comunque sia andata, era una finale insperata e abbiamo risvegliato un po' tutti i cuori bianconeri, questo ci fa piacere.
Ecco, io coinvolgo nella discussione anche il nostro responsabile sport, Omar Gargantini, sei qui in studio con me, ti saluto.
Buongiorno, buongiorno anche al presidente.
Allora, Omar Gargantini, lo hai detto nelle tue cronache, la stagione per il Lugano è stata comunque positiva. Cosa per te è funzionato e cosa non è funzionato?
Sì, io per una volta mi viene da dire condivido quasi in toto l'analisi fatta dal presidente Renzetti. Credo che la priorità fosse il mantenimento della categoria e quindi da questo punto di vista la stagione è stata positiva. Il Lugano merita almeno un 5 se vogliamo esprimere in numeri una pagella, proprio perché rimanere in Serie A era davvero un obiettivo irrinunciabile. Chiaro, fosse arrivata anche la vittoria in Coppa sarebbe stato addirittura un trionfo, però credo senza paradossi forse la partecipazione all'Europa League, al di là di qualche introito, avrebbe anche creato qualche problema di gestione di risorse che comunque sarebbero rimaste limitate. Allora chissà, magari forse al di là della delusione del momento è anche meglio così. Ha funzionato che come tutte le squadre che salgono in Serie A al primo anno c'è una grossa dose di entusiasmo che ci si porta presso dopo la promozione. Ha funzionato l'arrivo di Zeman, perché per alcuni mesi, soprattutto in autunno, abbiamo visto davvero un bel calcio a Cornaredo. Non a caso il pubblico ha frequentato lo stadio con affluenze molto molto buone. buone, poi la distanza, l'intransigenza, il dogmatismo dell'allenatore si è rivelato invece un limite, la squadra aveva forse bisogno di qualche aggiustamento ed è calata la distanza, però tutto è bene, quel che finisce bene, si è rimasti in Serie A e dunque almeno per un altro anno avremo di nuovo il calcio che conta anche alle nostre latitudini.
Presidente Renzetti, tra poco incontra il mister e i giocatori. Entro quando verranno prese le decisioni sui componenti della squadra del Lugano che giocherà la prossima stagione?
Ma la decisione non viene presa dai colloqui di stamattina. I colloqui di stamattina sono dei colloqui un po' esplorativi che mi consentiranno poi la prossima settimana, perché i tempi sono corti, di mettere assieme un po' tutte le situazioni, perché dobbiamo un po' far combaciare molte cose, la volontà di restare di queste persone, il problema economico e capire anche con gli approcci che ci sono stati con o squadre per collaborare o persone che vogliono entrare nel club, quanto siano veritieri e concreti. Se vanno assieme tutte queste cose qui, poi avremo una decisione.
Ecco, parliamo di Zeman, questo personaggio straordinario da osservare anche per chi non vive di pane di calcio, no? Col suo modo sibillino di esprimersi, coi suoi modi molto singolari, ha dato fascino alla squadra. Che bilancio trae lei dal lavoro che ha fatto Zeman quest'anno per il Lugano?
Ma io trago un bilancio positivo. Trago un bilancio positivo perché cambiare Zeman per me è... ho un sentimento un po' di paura, perché ho comunque visto una squadra e dei giocatori che lo seguono nonostante il suo dogmatismo e anche i metodi un po', diciamolo pure, tra virgolette, antiquati. Comunque lo
perché
seguivano.
Perché antiquati, dice?
E perché lui è un dogmatico, è uno che allena sempre la stessa maniera, fa correre Bottani o non so, un altro giocatore che ha più fisico alla stessa maniera, li fa allenare alla stessa maniera, gioca sempre alla stessa maniera, non cambia mai niente e fa di tutte queste cose qui delle certezze, no? Che inculca un po' anche i giocatori. Però io penso che nel 2016-2017 ci sono anche altri metodi. Comunque, nonostante ciò, ottiene riverenza da tutti, dalla squadra, col gioco, con tante cose. Quindi io mi chiedo, magari anche portare un allenatore nuovo e poi vivere tutte le situazioni vissute negli anni scorsi, dove un giocatore era scontento, l'altro era scontento, non si capiva, non avevano più delle certezze, dei messaggi chiari, non so, un po' paura ce l'ho onestamente.
Omar Gargantini, qual è la tua valutazione del lavoro fatto da Zeman? Lui è conosciuto proprio per essere uno che ama far decollare dei giovani talenti, è riuscito a farlo.
Sì, io credo che Zeman si sia ritrovato tra le mani la scorsa estate una squadra modesta dal punto di vista tecnico, proprio perché figlia di una società che non ha grosse risorse economiche, è stato bravo a valorizzare la rosa, ad ottimizzarla, a dare un'identità di gioco che ha permesso soprattutto da agosto a dicembre di esprimere un calcio affascinante e che ha portato anche i punti poi necessari per rimanere in Super League. Alla distanza, come diceva anche il presidente, il suo integralismo tattico si è rivelato però un limite, doveva correggersi un po', doveva limare un po' il suo modo di fare calcio, non l'ha fatto e difatti il Lugano ha sofferto fino alla fine. Io credo che si vada verso una separazione, perché la mia sensazione personale è che Zeman non abbia più intenzione di ripetere un anno così difficile. D'accordo, valorizzare i giovani, però insomma ha bisogno forse di qualcosa in più per esprimere il suo calcio. Ancora ieri ai nostri microfoni ha detto: raramente si è vista applicata la mia filosofia, e quindi ha un po' certificato una sua sconfitta personale. Se si dovesse andare verso una separazione, io mi auguro di tutto cuore che il presidente Renzetti non vada a prendere un allenatore italiano, perché Zeman è un personaggio a sé. Tutti gli allenatori italiani arrivati in Ticino a fare calcio purtroppo hanno fallito, sono i numeri che lo dicono, non certo il sottoscritto, e quindi se si dovrà ripartire da un allenatore diverso da Zeman, io spero che sia un allenatore svizzero che conosce la nostra realtà. L'esempio è Contini, che a Vaduzza, con risorse più o meno simili, sta facendo molto bene proprio perché conosce la nostra realtà. Poi è chiaro che il compito, anche perché i soldi li mette lui, spetta al presidente.
E sentiamolo allora, presidente Angelo Renzetti.
In questo caso è un integralista anche Gargantini, no? A me gli integralismi non mi piacciono molto, ecco.
E perché integralista Gargantini?
Perché gli allenatori italiani hanno fatto male, cioè l'allenatore svizzero, e questo qui è un leitmotiv che ho sentito tante volte e che, di quali non sono d'accordo.
Allora intanto, scusa Presidente, intanto abbiamo già capito con un piccolo scoop che il sostituto di Zeman, se ci sarà un sostituto di Zeman, arriverà dall'Italia.
No, non è detto, questo non è detto. Non è detto, però onestamente io in questo momento qui in Svizzera non vedo nessuno libero che possa fare il nostro caso.
Allora, lasciamo la questione sull'allenatore, vedremo come si evolveranno le cose. Angelo Renzetti, la Lega Svizzera di Calcio, parliamo adesso delle infrastrutture, vi ha dato 5 anni l'anno scorso per rinnovare lo stadio di Cornaredo. Sentiamo ora il sindaco di Lugano, Marco Boradori, sulla questione del nuovo polo sportivo.
Questo non rallenterà di sicuro i tempi di realizzazione, però sarebbe stato molto bello avere nel mirino, diciamo così, la partecipazione all'Europa League con tutte le conseguenze, le ripercussioni finanziarie positive che si potevano avere, e sapere anche di voler e dover realizzare nei tempi più brevi possibili, perché ovviamente ci vuole del tempo, ma realizzare questo nuovo stadio. Ecco, avrebbe costituito uno stimolo in più e avrebbe, come dire, costituito quella ciliegina sulla torta di una stagione certamente molto travagliata, ma però che ha dimostrato un Lugano che è riuscito a raggiungere la salvezza anche con molto orgoglio, con molta grinta, tenendo conto che poi partiva come squadra sicuramente più inesperta e anche con probabilmente i mezzi finanziari ed economici inferiori a tutte le altre. Quindi sarebbe stato sicuramente un finale di stagione fantastico. Va bene.
Brevissimamente le chiedo, quali ora i tempi per questo polo sportivo? In una battuta.
È difficilissimo dire la tempistica, perché dipende poi anche molto da ricorsi, opposizioni e quant'altro. Si diceva ancora l'altro giorno anche il mio collega Badaracco, intorno ai 5 anni, ecco, qualche anno ci vuole di sicuro.
Allora, intorno ai 5 anni stima il municipio di Lugano, questo è il tempo per realizzare un nuovo stadio. Angelo Renzetti, la città è chiamata a investire molto, la Swiss Football League chiede anche investimenti subito, sostituire i girelli d'entrata, alzare le reti di protezione in curva. Quali sono per lei le priorità?
Ma io penso che questo qui è un atto dovuto, il fatto di alzare le cose nelle gradinate e fare queste cose qui o delle reti, penso che per la città è un atto dovuto, è una spesa di 130.000 franchi, quando la società così povera come è ha investito 500.000 franchi, che non doveva nemmeno farlo. Quindi noi la volontà la mettiamo in tutto, la mettiamo nel campo, la mettiamo fuori dal campo, la mettiamo nelle intenzioni, e mi fa specie sentire che c'è questo problema del 130.000 franchi.
Ecco, però tra poco faremo anche un bilancio delle violenze che hanno accompagnato le partite in questa stagione. Renzetti, alla società Lugano, quanto è costata la sicurezza all'interno dello stadio?
Io adesso queste cifre non le ho, non voglio dire delle cifre a vanvera. Io dico soltanto che noi, sia come pubblico che come dirigenti, che come tutto, siamo piazzati al primo posto della Super League come correttezza, e questo mi rende molto orgoglioso, assieme al fatto che abbiamo ottenuto la licenza in prima istanza e siamo un club che sta nascendo e sta nascendo nelle migliori condizioni possibili. Pertanto desidero, visto che portiamo il nome di Lugano e siamo orgogliosi di farlo, che anche la città sia vicino a noi, che stiamo dimostrando non solo sportivamente ma anche a livello di correttezza, di fair play, qualcosa tutta la Svizzera.
Sì, bisogna riconoscere a Lugano di quest'anno di aver creato a Cornaredo un clima molto positivo, si sono visti anche molti bambini che insomma sono i tifosi del futuro. È giusto quanto dice il Presidente, a Lugano si va volentieri allo stadio al di là di qualche caso sporadico ed episodico, il clima è sempre stato molto positivo e non è stato invece il caso in altri stadi della Svizzera. La città deve fare la sua parte, il club deve fare la sua parte, poi entreremo nel merito di questo tema. Io credo che la Swiss Football League abbia posto delle asticelle davvero troppo alte, anche perché poi i fatti dimostrano che questa strategia non si rivela pagante, perché l'hooliganismo in Svizzera è una piaga, crescente, una piaga che la Svizzera non è ancora riuscita a sconfiggere.
Ecco, però io vorrei sentire su questo punto comunque il presidente Renzetti, perché è vero che è giusto fare tutti distinguo del caso, però ieri alla stazione di Altstetten sono stati comunque necessari idranti e pallottole di gomma per dispedere i tifosi del Lugano. Lei quanto è preoccupato di questo fenomeno?
Ma io sono preoccupato il giusto, nel senso che è evidente che è un fenomeno da combattere, però io credo che siamo sulla strada giusta noi, perché col buon esempio che diamo come società, come dirigenza, e le cose che sono successe, adesso non parlo di ieri ma in generale, le piccole cose che sono successe anche qui in Ticino derivano sempre dagli altri, mai da noi o poco da noi.
Beh, grazie mille presidente Renzetti per essere stato con noi. Noi ci ascoltiamo adesso il brano ufficiale dei campionati europei che sono dietro l'angolo, e poi torniamo a parlare del Football Club Lugano e di cosa vuol dire per la città e per il cantone avere una squadra in Super League in termini di costi per la sicurezza.
Moment, shine a whole world out. We're in this.
Ecco, e questo è il brano ufficiale dei campionati europei di calcio. Penso che lo sentiremo molto spesso nel mese di giugno. Rieccoci a Modem a fare un bilancio della stagione calcistica del Lugano e concentriamoci ora sulla questione sicurezza e tifoserie violente. Io saluto il capo della gendarmeria della polizia cantonale, il tenente colonnello Decio Cavallini. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E do il benvenuto anche a Marco Ottini, delegato della sicurezza della Lega Svizzera di Calcio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Decio Cavallini, so che state tirando le somme in questi giorni. La Polizia Cantonale quante risorse ha dovuto investire per il calcio?
Beh, il numero di risorse dipende evidentemente da partita in partita, però se facciamo una somma globale così sono 1000 unità investite in questo tipo di lavoro che poi sono suddivise di volta in volta in funzione dell'analisi dei rischi e delle forze da dover mettere in campo.
La partita Lugano-Basilea è costata circa 150.000 franchi di soldi pubblici, questa è una cifra citata dal Corriere del Ticino, è un'eccezione?
È un'eccezione, ma la cifra non è esatta comunque, quindi è meglio comunque far chiarezza in questo senso. Non abbiamo mai raggiunto una cifra simile, il massimo raggiunto è 112.000 franchi da un calcolo fatto sulle nostre tabelle, quindi non siamo a questi livelli.
Ecco, signor Ottini, si metta nei panni dei cittadini non appassionati di calcio. Adesso siamo davvero costretti a subire orde di hooligan e uscite di soldi pubblici per la sicurezza? Non ci sono alternative?
Ma alternative allo stato attuale sono veramente molto difficili. E d'altronde, per garantire una sicurezza al cittadino purtroppo bisogna impiegare un numero sempre maggiore di forze dell'ordine proprio per garantire la sicurezza, anche perché oggi come oggi la sicurezza e i veri problemi di sicurezza non sono più tanto all'interno dello stadio ma proprio all'esterno dello stadio, soprattutto sul tragitto tra lo stadio e la stazione ferroviaria di turno oppure ai bus che poi riportano i tifosi al proprio domicilio. Sì. Purtroppo questa situazione non è così facile rimediare. Io ho visto ieri ho partecipato alla finale di Coppa Svizzera, colgo l'occasione per complimentarmi col Football Club Lugano che è riuscito a salvarsi e quindi a giocare anche la prossima stagione in Super League. Però dicevo, ieri ho visto, ero come tifoso, quindi ho partecipato come tifoso alla partita, ho visto un dispiegamento di polizia di diverse centinaia di persone, tanto che c'era anche addirittura un elicottero. Purtroppo l'esperienza di mercoledì scorso ha portato a dover attuare queste misure di sicurezza che evidentemente per quanto riguarda il cittadino che non è tifoso di calcio può sembrare o è in effetti un costo non indifferente.
Sì, Marco Tini ha citato l'episodio, buongiorno intanto, ha citato Giorno. L'episodio di mercoledì, ha riferito a Zurigo Vaduz quando 200-300 tepisti della curva dello Zurigo sono riusciti ad entrare addirittura nel tunnel che portava agli spogliatoi. Ecco, questo episodio sancisce secondo me la sconfitta, la mortificazione della strategia della Swiss Football League in tema di sicurezza. L'ormai ex direttore Edmond Dizot si illudeva che bastassero degli stadi all'avanguardia, degli stadi che oltretutto chiedono ai club degli investimenti fuori portata di risolvere il problema, e invece siamo ai piedi della scala, dentro e fuori gli stadi la violenza imperversa nel calcio svizzero. Da questo punto di vista siamo davvero un bruttissimo esempio in Europa, ci sono paesi che questo problema lo hanno risolto da anni, da noi invece andare allo stadio in certi posti sta diventando un problema. Io credo che chi ha bambini, l'abbiamo sentito anche nel reportage di Marzio Minoli nel Radio Giornale stamattina, chi ha bambini ci pensa prima di portarli ad uno stadio, e questa è davvero una sconfitta clamorosa e umiliante.
Breve replica a Marco Ottini, la strategia Swiss Football League è sbagliata?
Ma sbagliata non penso. Adesso io faccio particolare riferimento all'episodio di mercoledì scorso a Zurigo, in effetti poi questi 100-200 tifosi diciamo scalmanati che sono entrati nell'accesso al spogliatoio sono stati fermati in pratica proprio in cima all'accesso, quindi non hanno potuto accedere alla zona degli spogliatoi dai due responsabili della sicurezza che sono formati dalla Swiss Football League e da sei agenti di un'agenzia privata debitamente equipaggiati, quindi in effetti il tutto è stato molto ridimensionato. È vero che il rischio è altissimo, perché lì è un po' come la nitroglicerina, bastava qualcosa in più e la cosa poteva degenerare. Su cosa si sta facendo in alcuni stadi in Svizzera, penso soprattutto a San Gallo, ecco una forma che è stata adottata a San Gallo e che permette di contenere così, se vogliamo, l'attività dei facinorosi, i più facinorosi, è la presenza del procuratore pubblico sul posto, quindi chi viene intercettato, viene identificato, viene processato direttamente allo stadio, ricevendo poi le debite sanzioni, vuoi l'interdizione di entrata allo stadio, vuoi l'interdizione a un perimetro ben delimitato, poiché capiti che allo stadio qualcuno che è stato diffidato entri, purtroppo sulla massa può anche capitare, però vengono, diciamo che in generale si riesce anche a identificare queste persone e a colpirle in modo più marcato. Questo è quello che si sta facendo, ecco.
Sarei un po' meno ottimista, un po' meno buonista rispetto a Marcottini. I facinerosi dello Zurigo arrivati alle soglie dello spogliatoio nemmeno dovrebbero entrare allo stadio. Insomma, il vero problema è questo: queste persone non dovrebbero avere accesso agli stadi. Si deve trovare il modo per far sì che agli stadi non vadano più. E purtroppo invece gli incidenti continuano a ripetersi e sono causati sempre dagli stessi tifosi.
Ecco, ma Decio Cavallini, quando li fermate questi tifosi violenti, chi trovate una volta tolto il cappuccio? Che tipo di persone sono?
Troviamo di tutto di più in realtà, troviamo soprattutto comunque dei giovani, troviamo delle persone che hanno di per sé un'indole violenta proprio. Ieri ero anch'io a Zurigo, ho visto un andamento un po' della curva zurighese, che è una curva particolare, una curva molto violenta, lo ammettono la stessa polizia della città di Zurigo. Sono giovani che si aggregano per non si sa bene cosa, dove evidentemente al posto di un po' di buon senso e di razionalità, evidentemente questa gente sembra che non abbia nessuna capacità di riflessione e di adattamento. Allo stadio ci devono andare le famiglie, i giovani, ci deve andare chi si diverte allo stadio, e bisogna comunque costantemente lottare per impedire a questa gente di mettere a repentaglio la sicurezza e l'ordine pubblico. Le misure che vengono messe in atto evidentemente sono dettate dal concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, e sono comunque tutte le partite, ci sono persone che vengono identificate ai quali viene intimato il divieto di accedere a un'area piuttosto che al divieto di accedere allo stadio, oppure addirittura di doversi presentare. Poi c'è l'azione penale, evidentemente, laddove si riesce a dimostrare che è stato commesso qualcosa, è un'infrazione al codice penale, perché per passare misure più incisive dal punto di vista giudiziario evidentemente ci vogliono prove, documenti e soprattutto ci vuole tutta una catena di perseguimento penale che costa anche quella.
Ecco, ma voi avete verificato il consumo di cocaina, ad esempio, tra le persone che sono state fermate da voi? Le droghe giocano un ruolo oppure no?
No, il disastro è l'alcol. Bisogna essere coscienti che l'alcol sta facendo dei danni irreversibili in questo campo. Purtroppo non si ha il coraggio di limitare il consumo di alcol. Bisogna dire le cose come stanno, perché nella maggior parte dei casi questa gente non è in possesso delle proprie facoltà solo perché è ubriaca e poi di conseguenza commette quello che commette. Purtroppo ci sono troppi interessi in gioco, qui lo dico con molta franchezza, dove le società stesse non vogliono ammettere che bisogna limitare il consumo d'alcol all'interno dello stadio, in seconda battuta, e all'esterno è difficile evidentemente, perché chi va e si serve e si ubriaca prima di arrivare allo stadio è un po' difficile riuscire a gestire questa situazione nei ristoranti, nelle aree dove si ritrovano e via dicendo. Quindi è una piaga secondo me importante, e sono convinto che in questo ambito non facciamo abbastanza.
È chiaro che la birretta, quando si guarda la partita di calcio, è un binomio difficile da dissolvere. Una cosa che ha colpito molto me quando ho visto le immagini della partita Zurigo-Vaduz, quando ho visto gli hooligan, era la loro, queste scarpette bianche, questa divisa che avevano tutti vestiti uguali, tutti in fondo quasi alla moda. Non mi sembravano degli ubriachi sprovveduti e che non sapevano bene cosa stavano facendo. Ci sono anche appunto degli hooligan molto organizzati. Su questi voi cosa sapete, Decio Cavallini?
Su questo c'è un continuo lavoro e monitoraggio da parte di tutte le polizie cantonali, con le loro entità specialistiche in questo ambito. È un lavoro comunque che non facciamo da soli, perché necessita la collaborazione dei club, necessita la collaborazione delle tifoserie, dei rappresentanti delle tifoserie. Quindi ci sono molte persone a lavorare in rete per cercare di contenere questo fenomeno. È vero, sembrano dei giovani per bene, in realtà sono organizzati in parte, però ritorno a dire, una persona normale in certe condizioni non farebbe certe cose. Quindi il senso di mancanza di responsabilità e comportamento violento è dato dal branco, dalla massa, è dato comunque anche da uno stimolo che viene cercato attraverso l'alcol in questo caso, che è comunque la componente maggiore di problemi nell'ambito della tifoseria violenta.
Marcottini, quali sono le tifoserie più problematiche in Svizzera?
Beh, io direi che evidentemente le tifoserie più problematiche sono quelle legate alle grandi città, quindi penso a Zurigo, penso a Basilea, penso a San Gallo, perché poi in effetti in queste città ci sono degli stadi che diciamo hanno una configurazione ideale per così cercare di ridurre la possibilità di avere queste persone all'interno dello stadio, però in casa loro, tra virgolette, hanno un determinato comportamento che invece non viene assunto quando giocano magari in campi che hanno delle strutture meno importanti, diciamo così. L'esempio è proprio il caso di Lugano, vuoi il Sion, vuoi qualsiasi altra squadra che viene a Lugano, ci siamo accorti che un qualche problema lo creano sempre queste squadre, quindi ripeto, da Zurigo, Basilea, a San Gallo, piuttosto che Young Boys, ecco, queste penso che siano le squadre un po' più a rischio.
Ecco, Decio Cavallini, questa stagione abbiamo anche avuto casi di agenti di polizia feriti negli scontri con gli hooligans. Come vivono la situazione gli agenti sul campo? Cosa raccontano?
Ma gli agenti, per loro questo tipo di azione e questo tipo di interventi sono coscienti che sono sempre interventi a rischio, anche perché questa gente non ha nessun timore a confrontarsi con le forze dell'ordine, quindi non è che temono la polizia o gli scontri con la polizia. Per alcuni di loro fa parte di un certo gioco che sembrerebbe un divertimento, ma in realtà è così. Gli agenti sono coscienti di questi aspetti, sono però formati, equipaggiati per evitare soprattutto danni fisici a loro stessi, ed è ovvio che noi giochiamo sempre con un rapporto di forze inferiore di regola rispetto a quelli che noi chiamiamo gli avversari, quindi non abbiamo la possibilità solo con la presenza fisica di dominare certe azioni.
Omar Gargantini, com'è la situazione invece per il giornalista? Perché alla partita famosa di Zurigo-Vaduz anche un cameraman è stato picchiato. E tu come vivi il rapporto con gli hooligans o con le tifoserie?
Non ho, per fortuna, mi voglio dire, dei rapporti diretti con questi personaggi, però è chiaro che il disagio che si respirava anche ieri in occasione della finale di Coppa Svizzera, che ha il tifoso comune, ce l'ha anche chi ha lo stadio per lavorare. Ieri è stato davvero mortificante alla fine questo clima surreale di violenza latente, anche al momento in cui si celebrava un trionfo. La Coppa Svizzera è sempre stato un momento di festa, da qualche anno le città non vogliono più ospitare la finale perché vengono messe a soqquadro da queste tifoserie. Insomma, anche noi viviamo il disagio normale, e non è normale, ecco, scusa il gioco di parole, che si debba andare allo stadio con questo tipo di paura, anche se poi fondamentalmente a noi o a me personalmente non è mai successo niente.
E poi, come spesso succede, gli hooligans proprio vogliono far paura, perché un'altra cosa che mi ha colpito sono questi silenzi, no? La curva a un certo punto, tac, silenzio, e tutti che hanno l'impressione adesso succede qualcosa.
C'era un silenzio inquietante, e gli stessi che sono arrivati alle soglie dello spogliatoio di Zurigo mercoledì sono sicuro che erano poi ancora in curva ieri a vedere la partita, e hanno anche potuto esporre alla pausa uno striscione di una ferocia inaudita nei confronti del presidente dello Zurigo, Ancillo Canepa. Ecco, mi chiedo anche come si possa permettere di introdurre questo tipo di materiale oltre ai petardi. Insomma, i controlli non funzionano. Torno a monte a quanto detto all'inizio, in maniera forse un po' dura, molto esplicita: la Swiss Football League per ora ha perso nettamente questa battaglia contro la violenza negli stadi.
Ripasso la palla a Marcottini a questo punto. Chi tra i vari attori coinvolti potrebbe fare di più?
Ma adesso mi ricollego un po' all'ultimo intervento. Il fatto di entrare con determinati striscioni oppure con oggetti pirotecnici, Chiaro che quando all'entrata delle casse, all'apertura, arrivano 7, 8, 900, 1000 persone, 1000 spettatori e devono entrare allo stadio prima dell'inizio della partita, un controllo a tappeto è assolutamente impossibile, nel senso che materialmente il tempo non è possibile, in questo tempo non è possibile controllare da capo a piedi tutti coloro che entrano.
Marcottini, scusa, posso interromperla solo rapidamente. In Inghilterra penso che l'ultimo petardo esploso in uno stadio sia negli anni 80 e a Manchester piuttosto che all'Emirates Stadium di Londra entrano 70.000 persone. Perché in Inghilterra sì e da noi no?
Ma perché probabilmente è un'impostazione completamente diversa. Uno che va in Inghilterra a vedere una partita di prima lega solo si alza dal seggiolino, c'è qualcuno che lo fa sedere e questi qua non si possono muovere. E le decisioni anche giuridiche e penali che poi comportano comportamenti che non sono idonei hanno delle conseguenze che qua in Svizzera purtroppo non possiamo mettere in atto. Dal mio punto di vista, se la cosa dovesse degenerare ancora o peggiorare, io intravedo un'unica possibile soluzione, che è quella di giocare le partite senza permettere agli ospiti di partecipare all'incontro.
Decio Cavallini, ora lo Zurigo è stato retrocesso alla Challenge League, incontrerà quindi il Chiasso nella prossima stagione. È più difficile garantire la sicurezza a Chiasso che non a Lugano?
Ma guardi, posso dire che come cantone non siamo confrontati solo con la Swiss Football League Lugano, ma abbiamo il Chiasso in Challenge League che ha comunque qualche partita a rischio, abbiamo le due squadre di hockey in Lega Nazionale A, prossimo anno avremo il Biasca in Lega Nazionale B, siamo un cantone con un carico di lavoro non indifferente, ma con degli effettivi che non sono gli effettivi del Canton Berna e del Canton Zurigo, quindi siamo veramente confrontati con una situazione a rischio. Scendendo lo Zurigo evidentemente in Challenge League avremo qualche problema a Chiasso, anche lo stadio di Chiasso non è adeguato alle misure di sicurezza per contenere questa tipologia di tifosi. Fermo restando che è sempre un numero limitato, però è anche vero e dissento da quanto ha detto Ottini, allo stadio la gente ci deve andare perché deve essere bello, ci si deve divertire e quindi è questa gente che dobbiamo buttare fuori dagli stadi, è questa gente che dobbiamo impedire, non tutta la tifoseria. Bisogna riuscire con un'azione comune efficace a isolare questi, scusatemi il termine, deficienti che non hanno niente di meglio da fare che provocare problemi tutti i santi weekend.
Sì, condivido pienamente, è inutile fare gli stadi belli se poi permettiamo ai teppisti di entrare e di prenderne possesso, di diventare i padroni di queste arene che dovrebbero regalare gioia e divertimento. In Inghilterra ci si può alzare in piedi dal seggiolino, in Svizzera si può invadere il campo, insomma mi piacerebbe capire dove sta la differenza e dove sta il problema nell'arginare questo tipo di comportamenti.
Ci vorrebbero delle leggi più aspre, diceva Ottini prima, cosa vuole aggiungere?
La domanda era rivolta a me o?
Sì, era rivolta a lei, nel senso che nell'intervento precedente aveva detto in Inghilterra ci sono delle leggi molto più severe per chi commette questo tipo di cose, e mentre in Svizzera no, mi sembrava questo fosse il problema. C'è dell'altro, cos'è che si potrebbe cos'è che bisognerebbe cambiare dal suo punto di vista? Oltre all'inasprimento delle leggi.
È vero che quando succedono queste situazioni, per esempio invasioni di campo, quello che io trovo strano è che alla fine poi nessuno viene fermato, tant'è che per esempio Zurigo Vaduzzo o anche penso Lugano Grasshoppers, quando c'è stata questa invasione da parte dei tifosi del Grasshoppers e di conseguenza poi una seconda invasione da parte di quelli di Lugano, mi sembra strano che non si riesca in quelle fasi o magari in una seconda fase, una fase secondaria dove solo uno sparuto gruppo rimane all'interno dello stadio, che non si possa intervenire su queste persone, identificarle e poi mettere in atto tutte queste procedure che sono previste dalla legge, perlomeno quello che è l'interdizione dello stadio, se uno è recidivo il divieto di perimetro, e poi vabbè, come terza soluzione, quella che è già stata ipotizzata, quella che per determinate persone che vengono sorprese a più riprese o recidivi eccetera, che sono identificabili, fare in modo che queste non vengano allo stadio a creare questo problema, quindi che vengano obbligati a presentarsi per esempio al posto di gendarmeria durante tutto il periodo della partita, dello svolgimento della partita di calcio. Ecco, questa potrebbe anche essere una soluzione. Trovo strano che in tanti stadi alla fine succedono le cose e poi questi qua se ne vanno tranquillamente, nessuno mai o difficilmente qualcuno viene bloccato, viene fermato, viene identificato. È vero che ci si trova confrontati con un gruppo non di 20-30, rigorano almeno 200 e intervenire contro 200 persone che non hanno nulla, non hanno paura né delle forze dell'ordine né di qualsiasi altro tipo di intervento, non è così evidente, questo lo capisco anch'io.
Io purtroppo devo concludere il discorso qui, ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma grazie per essere stati con noi. Modem torna domani, vi aspettiamo.